Grazia Deledda in esa lettura, anno 2023. Un progetto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Nuoro. Realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. Novelle tratte dalla raccolta I Giochi della Vita.
I Giochi della Vita. Guglio e sua moglie scendevano per via nazionale. Era i primi di novembre, ma faceva già freddo e l'aria stagnava umida e nebbiosa sotto il cielo coperto. A quell'ora, tra le 8 e le 9, via nazionale perdevasi quasi deserta fra due sfondi fumosi, sotto la luce violacea, ora viva, ora smorta, delle lampade elettriche. Molti negozi erano già chiusi. I marciapiedi parevano più larghi del solito. I tram scendevano a precipizio mugolando tra un fantastico splendore di scintille violette che apparivano e sparivano sui binari umidi. Nel deserto lontano di Piazza Termini, il getto della fontana slanciavasi tra la nebbia come un enorme stelo di cristallo color lilla. I Guillot camminavano in fretta per riscaldarsi. La moglie dava il braccio al marito. Egli stringeva nella sua mano la mano sottile di lei. Entrambi erano vestiti benino, ma con abiti ancora estivi. Guglio aveva un'aria d'artista, i capelli lunghi e il cappello a cencio. La moglie era alquanto più alta di lui, con un piccolo viso nerastro circondato da un grande arrufio di capelli nerissimi sbuffanti, sotto la paglietta nera guardita di una piuma dal voltoio. Il giovine raccontava un sogno fatto la notte prima. Mi pareva che l'editore avesse disposto, accettava la primavera e ci dava 1000 lire, ma voleva la proprietà assoluta e voleva pubblicare il volume col tuo solo nome di signorina, perché altrimenti, diceva, il romanzo sarebbe parso una traduzione. «Ma è un sogno o te lo sei immaginato tu?» domandò Carina con voce distratta. «E me lo sia immaginato io, tu non credi neppure ai sogni». «Ci sono dei sogni curiosi», disse ella animandosi. «Anch'io ne ho fatto tanti, tanti che ora non ci credo più. Non importa, stasera sono di malumore, non badarci. Dopotutto di fame non morremo». Tacque un momento, poi riprese. «Ciò che mi avvilisce è il freddo. Quando ho i piedi freddi non ragiono più. Mi avvilisco come quando penso a ciò che tu sei». «Che cosa sono io?» chiese il giovine ridendo. «Un manutengolo vile!» Egli era impiegato nel lotto e per Carina, nemica di tutte le istituzioni, il lotto era naturalmente un continuo ladrocinio. «Benissimo, grazie!» disse il giovane inchinandosi. «E tu, che mi hai sposato, cosa sei?» «Manutengolo anch'io!» ella rispose scherzando. «Tu non avevi bisogno di ciò e tuo padre basta!» disse ella con voce quasi selvaggia. Tacquero. E l'ora dei crudeli scherzi pareva passata quando la giovine coppia raggiunse nel marciapiede, prima di arrivare al Bazar Roma, due donne impellicciate, una delle quali lasciava strascicare la coda del vestito, con un'aria ridicola da grandama. «Per acquietare i miei nervi ho bisogno di mettere il piede su quella coda», disse piano Carina. Infatti mise il piede sulla gonna dell'elegante signora e passò oltre, trascinandosi dietro il marito esterrefatto. La gran dama di Principsbecco imprecò in romanesco, ma i Guglio erano già lontani, confusi tra i curiosi che guardavano le vetrine del bazar. E Carina rideva come una ragazzina. «Chi gli aveva detto di lasciar strascicare la coda?» diceva. «Peggio per lei! Sei pur cattiva, però! E se lo facessero a te? Io non sono una bestia e perciò non posso aver la coda», ella rispose. E riprese l'argomento di prima. «Son cattiva perché fa freddo. Perché deve fare freddo? Perché siamo poveri? Perché mio padre ha sposato quella donnaccia e mi nega il sussidio mensile? Perché non trovo un editore mentre tante stupide donne, tanti scimmioti, tante cretine lo trovano? Il tuo torto è di crederti superiore a tutti», disse Guillot dandosi un'aria paterna. «Ci sono pure delle donne che hanno meritato il posto dove si trovano perché hanno lottato ed hanno avuto pazienza e costanza e non si sono credute qualche cosa finché il pubblico non lo ha detto loro. Tu invece non vuoi lottare e ti battezzi già da te per un fenomeno d'ingegno e ti credi una vittima perché 5 o 6 editori hanno respinto il tuo manoscritto. Vedi, io credo che se tu fossi più umile saresti più fortunata. Per tutta la risposta, la moglie rise ancora, beffarda, ma Guyot non si offese. E non si offese perché non si sentiva veramente convinto degli argomenti che adoperava per confortare la moglie. Un altro tuo torto, riprese tuttavia, è quello di voler mandare il manoscritto soltanto ai grandi editori. Un modesto editore potrebbe... Carina sbuffò, sospirò, scosse il marito. Non ne posso più. Fammi il piacere di finirla o ti cavo gli occhi. Grazie, sei ben gentile. Non parlarono più. Intanto ero giunti vicino al Teatro Nazionale e si fermarono un momento davanti alla vetrina a mantegassa guardando i libri nuovi. Entrambi pensavano sempre alla stessa cosa, ma non osavano più parlarne. Una luce cruda che rendeva azzurrognolo il viso dei passanti inondava la vastità delle vie ora pululanti di carrozze e di folla. I marciapiedi viscidi splendevano al riflesso dei caratteri elettrici che sulla facciata del Nazionale stampavano, con lettere di fuoco, il titolo della commedia che si rappresentava quella sera. La gente affluiva al teatro, una botte si fermò presso i Guyot e ne scesero due donne, una grossa, dipinta, col cappello piumato, e l'altra a testa nuda, bionda, sottile, poveramente vestita. La prima si avviò al teatro, la seconda si fermò presso Carina, guardando automaticamente la vetrina del libraio. Aveva gli occhi cerchiati, fissi, verdognoli, in un viso immobile di cera. Vedendosi osservata da Carina, si volse, si animò, guardò la giovine coppia con invidia selvaggia e poi andò via. «C'è della gente più infelice di noi», pensò Carina, ma non si confortò. Passarono oltre. Dall'arco della pilotta veniva fuori una carriola carica di lamine di ferro che producevano uno scroscio metallico assordante. Seguiva un carretto tirato da un asino e i Guyot passarono di corsa tra i due veicoli, l'ultimo dei quali fu sul punto di investirli. «Ci mancherebbe altro che di essere investiti da un asino», disse Carina. «Poco male da un'automobile, ma da un asino è meno pericoloso, ti servirebbe da reclam». «Giammai, giammai, giammai», disse ella scuotendo il capo. Una volta Candido e Pangloss, o come si chiamava, volevano suicidarsi, ma avevano la rogna e non si uccisero per paura che il giornale locale scrivesse che si erano suicidati perché avevano quella brutta malattia. «Che c'entra?» chiese il giovine. «Ecco», spiegò Carina, «preferisco che il giornale non faccia il mio nome anziché dica che sono stata investita da un asino». Ma dimmi un po', fin dove arriviamo?» «Fin dove vuoi, entriamo al caffè, permetti che ti offra qualcosa?» chiese Guyot galantemente. «Grazie, signore». «Non prendo niente», ella rispose sullo stesso tono. Tutte le sere avveniva quella piccola scena. Guyot offriva a Carina di condurla al caffè, ella rifiutava. Pareva uno scherzo, ma quello scherzo riusciva loro amaro perché entrambi sapevano che oramai non potevano più permettersi il lusso di andare al caffè. Arrivati in piazza Venezia, si fermarono ancora all'angolo del corso e videro un collega di Guyot fermo in ammirazione davanti alle vetrine del pizzicagnolo Dagnino. «Calzi!» chiamò il giovine. L'altro si volse, era un individuo d'età incerta, avvolto in un mantello turchino di quelli che si usavano 15 anni fa. Un tipo d'ebreo biondo con un piccolo cappello duro posato un po' indietro e un po' a sghembo sui capelli rossastri divisi da una larga scriminatura. Sull'occhio destro teneva il monocolo che lo costringeva ad un continuo sogghigno. «Come va?» chiese volgendosi verso Guyot. Egli non guardava mai in viso Carina, sebbene fossero amici da molto tempo, e mai le rivolgeva per primo la parola. «Cosa fai?» chiese Guyot. «Che cosa scopri di nuovo?» «Sai», rispose l'altro con grande serietà e importanza, «da questo pizzicagnolo ho scoperto una bellissima cosa, il salame di Viadana». «Davvero?» disse Guyot fingendo una grande sorpresa. «Ed altro cosa?» Intanto guardava anche egli nella vetrina, ma la moglie lo tirò per il braccio. «Andiamo! Perché guardate queste porcherie? Su! Venga con noi, signor Calzi, altrimenti vada a farsi benedire». Il Calzi si mise a fianco di Guliò che gli disse: «Dall'altra parte sei poco galante, caro mio, tu non farai mai carriera». Il Calzi passò vicino a Carina. Anche il corso era quasi deserto, vuoto, con lastrico fangoso e sporco. Sembrava un immenso andito sotto la lontana volta del cielo nero, con le lampade immobili, pallide e giallognole fra la nebbia. «Come vanno i suoi matrimoni?» chiese Carina. Il Calzi, che si fermava davanti a tutte le vetrine, il cui riflesso faceva scintillare il suo monocolo, cominciò a ridere di soddisfazione e di piacere per la domanda della giovine signora.